Sia lodato Gesù Cristo. Ho messo tutto l'impegno di cui sono capace, non tanto per declamare come Gassman questo testo, ma per darlo al cuore di ognuna, di ognuno di voi. Perché? Beh, perché è un testo fondamentale. Dovremmo fermarci sulla prima parola, in principio. Forse qualcuno ricorda che anche la Bibbia ebraica inizia con in principio. Genesi 1, al primo versetto del primo capitolo, c'è in principio. Cosa vuol dire questo in principio? Al di là di ogni tempo, al di là di ogni spazio, al di là di ogni attesa, al di là di ogni umanità e sensibilità. La parola di Dio ci invita a osare di guardare. Eccolo il mistero, quello che era, che è e che viene. Sapete, abbiamo bisogno di riandare alla fonte, si fa per dire la fonte perché quell'in principio tocca l'eternità prima di noi e tocca l'eternità dopo la fine dell'universo o degli universi, perché non sappiamo certo se questo sia l'unico. Cosa vuol dire per noi? Vuol dire due cose. Al di là di tutto quello che viviamo, tutto, anche i momenti più terribili. Mi sono trovato a fare un funerale stamattina, i funerali vanno a go-go in questo periodo, di una parrocchiana che ultimamente poi era stata messa, perché le era morto il marito, era stata messa in una casa di riposo, per cui il funerale non è stato qua. Vi dico, questo in principio l'ho vissuto fino in fondo, una donna di un grande valore spirituale, che se n'è andata in silenzio. Se vi dicessi nome e cognome, forse qualcuno di voi la ricorderebbe, ma mica molti. In principio. Vuol dire che abbiamo bisogno di affondare gli occhi nel mistero di Dio, qualunque cosa viviamo, anche la morte. Le realtà positive, le realtà negative e quelle ai noi che cambiano, e ancora più ai noi, quelle che cambiano velocemente, il nostro tempo. Se ci pensate bene, il nostro tempo. Io non ho difficoltà a dire che sono contentissimo degli anni che la provvidenza mi dà di vita, anche perché i medici me ne davano pochi quando ero bambino, ma nello stesso tempo vivo giorno dopo giorno la fatica a capirci in questo mondo che cambia, da un punto di vista tecnologico, ma non solo da quello. In principio, tu c'eri, ci sei, ci sarai. Tu superi tutte le nostre barriere. Pensate le barriere caratteriali e temperamentali. Caratteriale è una parola brutta, perché a scuola il caratteriale un tempo era il ragazzino o la ragazzina che aveva dei deficit o delle difficoltà. Temperamentale è un po' più facile. Siamo limitati, siamo fragili. Qualche volta ci diamo fastidio da soli. Magari a voi non succede perché siete un pochino più riconciliati con voi stessi, ma capite, in principio, che, lo ripeto, parte dal mai prima e arriva fino al sempre poi. Ma abbiamo bisogno di viverlo nel concreto della nostra vita. Una conseguenza? Beh, una conseguenza che stiamo vivendo tutti. Non ho mai ringraziato personalmente uno di voi, che tra l'altro è presente stasera, e che tempo fa mi dice: Madonna, ma non dai un po' troppa importanza alla scienza? Tu dici Dio non lo si può più chiamare creatore, forse lo dovremmo chiamare in un altro modo, la scienza non accetta la creazione. Vi dico, mi ha messo in crisi, perché voi aiutate me, voi non ve ne rendete conto, che ne so, io spero di sì che ve ne rendiate conto, ma io ho bisogno della comunità a cui sono mandato. Perché? Perché che volete che sia io? Sono una piccola creatura umana come tutti voi. Benissimo, allora mi sono messo un po' a riflettere, ho cercato e ho scoperto una cosa che, con buona pace di Telmo Pievani, tanto per fare il nome di uno dei personaggi di cultura più alti che abbiamo e che io rispetto, non vorrei dare l'impressione di chi sono io poi, tra lui e Barbero, lo storico, sono le persone che riescono a tradurre nel modo più semplice cose profondissime per noi incompetenti. Però Telmo Pievani, che sta difendendo la sua bistecca, che è la scienza, non ha ragione quando dice che la Chiesa deve smetterla di parlare di creatore. E qui devo dire grazie a qualcuno. Perché? Perché la parola creatore può darsi che non vada più bene. Però rimane un fatto. Prima del Big Bang, l'ho scoperto da uno scienziato che ha preso un Nobel per la fisica, Non l'ho scoperto da qualche pretuncolo fondamentalista. No. Un premio Nobel che dice sì, però prima del Big Bang dovremmo avere il coraggio di star zitti. Prima del Big Bang c'è qualcosa che nessuno di noi è in grado, parlava della comunità della scienza, che è splendida, però dato che è fatta di creature umane, spesso io ho da obiettare su noi gente di chiesa, anche gli altri avranno dei limiti, sì, qualcuno ce l'hanno, in principio. Cosa vuol dire? Che devo rispettare la scienza, che certo molte cose dette dalla Bibbia devono essere ritradotte nel linguaggio di oggi e possibilmente di domani. Ma la realtà che il mistero illumina, vi ricordate l'esempio che vi facevo all'inizio della celebrazione? Il mistero è come un grandissimo faro che adesso illumina qui dove c'è Piero e magari dopo illumina lì dove è la signora Zella. Capite? Allora chi è il credente? È quello che non sfodera la spada per dire che la scienza non va bene perché non parla come la fede. La scienza fa un altro discorso. La fede è questo, la Chiesa, soprattutto la Chiesa cattolica, anche altre chiese, non vorrei dare, ma parlo della mia perché ho imparato che mettere il naso nelle case degli altri non è mai opportuno, ma la Chiesa cattolica questo non l'ha accettato ancora adesso. Fino in fondo non l'ha accettato ancora adesso. C'è un esempio che è bruciante, nel quale la Chiesa dovrebbe stare zitta, ma proprio silenziosa, anzi dovrebbe essere accogliente, e dato che lei si basa ancora sui principi, Dio la salvi, povera Chiesa, di Aristotele da una parte, di Tommaso dall'altra, Aristotele 5 secoli prima di Cristo, Tommaso nel 1300, quindi forse qualche aggiornamento farebbe bene, non riesce ad essere zitta e accogliente davanti a tutto il problema dell'identità di genere. Sì, ci sono spinte, controspinte, ci sono lobby, ma certo che ci sono. Però c'è quell'in principio, cioè fermati davanti al mistero di Dio e accogli lo svolgersi della storia alla luce del mistero di Dio. E qual è il mistero di Dio? È detto con bella... forse tradotta anche un po' meno bene. Sentite qua. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Letteralmente, e venne a porre la sua tenda in mezzo a noi. La tenda è quella dei nomadi. La tenda non è quella di chi ha una casa fissa. Quello si costruisce una casa, no? In muratura, se gli riesce. Però, insomma, qualcosa... al limite una capanna. No, la tenda. La tenda del cammino. Ecco, mentre da una parte contempliamo il principio che comprende il prima e il poi infinito, dall'altra mette la sua tenda in mezzo a noi. Allora cosa vuol dire? Che non dovremmo essere contro, dovremmo essere con l'umanità, per l'umanità, e in molti casi lasciare che l'umanità faccia il suo cammino e la Chiesa aspettare a capire come tradurre la parola di Dio per oggi e per domani. E questa è la seconda cosa. La terza cosa la prendo da una battuta del Papa riportata in catene diverse, che mi ha molto colpito perché mi è sembrata molto valida, in una, ecco no, in un incontro con, credo, un uomo di scienza dell'Iran, il Papa, senza tante storie, ha detto: la Chiesa non ha niente contro gli ebrei, la Chiesa però deve rifiutare Netanyahu perché non è un uomo che rispetta i diritti umani. E mi ha colpito perché ha detto due cose. La più importante è la prima: come vediamo gli ebrei? Li dovremmo vedere come un anello fondamentale della storia della salvezza. Vi ricordate quando Gesù, in risposta, dice che la salvezza viene dagli ebrei? Cosa vuol dire? Non che sono santi. Non che la storia della salvezza li ha scelti perché è popolo migliore degli altri. Lo stesso vale per la Chiesa. Noi siamo comunità cristiana non perché siamo santi, questo me lo sentite ripetere una volta sì e l'altra ancora, quindi probabilmente in testa lo avete. No. Dio ha scelto il popolo ebraico, dovremmo fare mille distinzioni, adesso me le risparmiate perché già che era lungo il prologo di Giovanni e la mia predica, è vero che al sabato pomeriggio me ne approfitto un po'. Primo perché siete più pazienti, secondo perché siete più attenti e terzo perché è l'unica messa in cui parlo veramente agli adulti. Le altre talvolta no, perché se ho davanti i bambini non posso mica tenerli tanto quanto tengo voi. Ma perché ha scelto gli ebrei? Lo dicono con chiarezza i profeti. Non sei stato scelto, Israele, perché sei il migliore, il più forte, il più santo, il più tecnologicamente avanzato. Sei un piccolo popolo. Hai sempre penato nella tua storia. Anche oggi vale questo discorso. Non sembra il manzoniano vaso di coccio in mezzo a vasi di ferro? Sì, c'è la bomba atomica, sì, mena come un fabbro, però popolo senza sicurezze, popolo che ha sopportato per 80 anni, vi prego di ricordarvi quando è stato istituito lo Stato di Israele, e se non sbaglio era negli anni 40 ancora, nel 1948, 47, 49, mi scuso perché sono un ignorante, non ho fatto in tempo a vederlo. Bene, da allora adesso il popolo di Israele ha mangiato pane e insicurezza, pane e violenza, perché ha praticato la violenza, di più pane e umiliazione, perché gli ebrei vivono come una profondissima umiliazione, e magari hanno anche ragione, il fatto di non essersi resi conto della Shoah che stava arrivando loro addosso. Perché facciamo presto noi a parlare. Tutti noi abbiamo la nostra storia. Non sto difendendo gli ebrei come situazione politica, non è mio compito, anche se mi piace, lo ripeto, la frase del Papa: la Chiesa non ha nulla contro gli ebrei, non accetta Netanyahu perché non rispetta i diritti umani. Voglio vedere se qualcuno ha qualcosa da contestare su questa frase, ma non mi interessa quella, mi interessa quella in principio. Continua ad essere un popolo disgraziato, violento, disgraziato due volte, se permettete, non una, due. Perché oltre ad essere stata vittima, e pochi popoli sono stati, forse se la battono con gli armeni, con i curdi e con altri popoli dell'Africa o, no, i nativi d'America, anche quelli ben trattati da noi bianchi che siamo arrivati a conquistare le Americhe. Però è il popolo che Dio ha scelto perché è piccolo. Adesso non l'accettano questa definizione, ma non importa che l'accettino loro, la dobbiamo comprendere noi su un piano di fede. Perché? Perché tocca a noi. Caratteristica fondamentale di tutta questa pagina splendida è che Dio sceglie gli ultimi. È venuto come luce, ma avete sentito? Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Più giù dirà: venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Questa storia piena di contraddizioni. sia la storia del primo popolo eletto, e stasera mi sono permesso di dire una parola, è la prima che dico, sul mondo ebraico, del secondo popolo eletto, e questo me lo sentite dire praticamente ogni settimana, che è la Chiesa, le Chiese cristiane, e sull'umanità tutta. Questa umanità che soffre, questa umanità balorda, questa umanità che è come i topi mentre la nave sta affondando, che impazzano. Qual è la nave che affonda? È il mondo che sta cambiando. L'insicurezza non la regge nessuno, non la reggono i mercati, quelli che mirano solo all'utile loro, non la regge la psicologia umana, non la regge la politica, non la regge la storia, l'insicurezza. In principio il Verbo era presso Dio e tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Ora, questo è stato fatto vuol dire regge, ha futuro, ha senso, ha speranza. Grazie della vostra pazienza.